Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso. Tante le notizie da darvi, ce ne sono diverse. Qualcosa magari invece non possiamo ancora darvi di ufficiale, però insomma le cose sono tante, quelle di questa sera. Vedo che mi fa sì con la testa, lo fa Ferdinando Vicini, che come ogni venerdì conduce l'appuntamento con Punto Biancorosso. Bentornato Ferdinando.
Grazie, buonasera Stefano, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Anche questa sera abbiamo ospiti importanti e argomenti importanti, perché siamo all'antivigilia della gara della seconda trasferta consecutiva dell'Ancona in casa dell'Entella Chiavari, squadra che domani raggiungerà la Liguria via Milano, perché fino a domani mattina la squadra rimarrà ad Olbia da martedì sera, che in pratica l'Ancona è di stanza ad Olbia, dove mercoledì sera ha giocato un'importante partita infrasettimanale, conclusasi con la vittoria, lo sappiamo tutti, di 4-2 sull'Olbia, e poi è rimasta ad Olbia appunto in ritiro, senza tornare ad Ancona e poi sobbarcarsi un altro lungo viaggio fino a Chiavari. Sono circa 450 km per raggiungere Chiavari, che credo che sia la trasferta più lunga insieme ad Alessandria, così ad occhio vado, E quindi la squadra domani si allena, poi pranza, nel pomeriggio c'è il volo per Milano, da Milano pullman fino a Chiavari. Questo è l'organizzazione logistica dell'Ancona. Ma parleremo con i nostri ospiti di Chiavari, parleremo del campionato, ma parleremo anche dell'arrivo di Tiong, perché abbiamo tra i nostri ospiti, oltre al collega di Chiavari, Danilo Sanguinetti, che è super esperto per quanto riguarda l'Entella, e forse riusciremo anche a sapere qualcosa circa il caos della Sampdoria, che è in addirittura d'arrivo verso il fallimento, così sembra. Poi
Sampdoria
avremo
che ieri
Frappa.
Insomma ha sofferto, ha sofferto la Sampdoria. Con
l'Ascoli, sì,
con l'Ascoli.
Sì, ma sta soffrendo di più fuori dal campo, perché
sì, ma
con tutti i caos che ci sono e con la storia di domenica di Ferrero.
Un bel sogno, con tutta la rivalità che possiamo avere con l'altra squadra marchigiana che milita nel campionato superiore, con tutta la rivalità, insomma un gran sogno, perché arrivare al punto dove sono arrivati, cioè far decidere tutto ai portieri, io penso che sia una cosa...
C'è stata una serie lunghissima di rigori.
Mamma mia, è sofferenza totale.
Due portieri, quello della Sampdoria ha segnato e ha parato il rigore di Guarna.
Esatto. Guarna
ex Ancona, tra l'altro, ecco, ricordiamoci, con Monaco Guarna era...
Però in ogni caso è un bel sogno per loro, perché puntare a avere il match successivo con la Fiorentina sarebbe stato...
Certo. E poi ricordiamoci che a Genova con la Sampdoria l'Ancona nel suo sogno lo visse, perché fece la finale di Coppa Italia, insomma andò come andò, però in finale la squadra di Serie B che arriva in finale è sempre un grande successo. Dicevamo gli ospiti, quindi Danilo Sanguinetti, collega di Chiavari, poi Domenico Sfrappa, che è l'ex direttore sportivo dell'Ancona, profondo conoscitore del campionato di Serie C, e dulcis in fundo, per ultimo ma non da ultimo, Roberto Ripa, amministratore delegato dell'Ancona, con cui parleremo dei ricorsi che oggi l'Ancona ha annunciato, perché poi c'è stato il giallo, diciamo tra virgolette, del finale di partita molto infuocato ad Olbia, con l'espulsione di Mondonico, e ben 4 espulsioni contemporanee dalla panchina dell'Ancona. Io non l'avevo mai visto questo, perché
non si era capito a chi stava sventolando il cartellino rosso, cioè
così all'impazzata, espulso Colavitto, espulso il secondo Fiorillo, poi espulso Virgili, preparato atletico Virgili e espulso anche il magazziniere, cioè insomma ha fatto fuori tutti. Non si, c'era, la gente fuggiva perché c'era questo cartellino rosso che insomma andava all'impazzire.
E però l'avevamo detto che bisognava stare attento a quest'arbitro, proprio...
E oggi Micciola ha rincarato la dose e ha attaccato duramente sia l'arbitro che il quarto ufficiale,
Che era presente, insomma,
che pare che abbia avuto comportamenti poco consoni. Quindi una puntata ricchissima, Stefano.
Dopo
tante,
vi diamo lettura anche delle
notizie.
Del comunicato dell'Ancona, appunto, che è uscito nel pomeriggio, che vi abbiamo già rigirato sulla nostra pagina Facebook, dove vi teniamo sempre aggiornati di quello che sta succedendo. Quindi state come punto di riferimento, insomma, se volete essere molto veloci, potete utilizzare la nostra pagina che vi aggiorna costantemente.
Vediamo
tutto. Comunque, sempre. Anche i 1000 euro inflitti alla società per il lancio da parte dei nostri tifosi di un bastone che è arrivato in campo, ma è finito lì. Insomma, non è che ha fatto chissà cosa. Però 1000 euro a noi, 700 agli amici che hanno fatto quello che hanno fatto al Del Conero.
Allora, siccome stasera avremo Ripa e non Micciola, io do una lettura veloce delle dichiarazioni di Micciola di oggi, che troverete sui giornali di domani e che sono veramente pesanti. Micciola ha detto a noi giornalisti stasera, riguardo alla squalifica di Mondonico: 3 giornate di squalifica sono troppe, per cui l'Ancona ricorrerà. Il nostro difensore ha sicuramente sbagliato, la sua reazione dopo un colpo subito e delle provocazioni ricevute è stata ingenua. È chiaro che i cartellini rimediati iniziano ad essere un po' troppi, il ragazzo deve acquistare freddezza e lucidità, soprattutto nei momenti più complicati della gara. Mondonico ha capito perfettamente che così non va bene, non deve mettere in difficoltà i compagni. Poi altri particolari sulla gara del Nespoli: ho visto una buonissima Ancona, abbiamo interpretato bene la partita su un campo difficile, la vittoria è stata meritata. La direzione arbitrale non mi ha convinto, le scelte dell'arbitro Canci di Carrara non mi sono piaciute, evidentemente ha incontrato una serata no. Inoltre non è stata aiutata abbastanza dal quarto uomo, dirò di più, il signor Caggiari di Cagliari, quarto uomo, anzi quarto ufficiale come viene definito formalmente nelle designazioni, è stato molto aggressivo con la nostra panchina, si è rivolto in modo irrispettoso anche con quelli dell'Olbia utilizzando frasi blasfeme, il tutto a due passi dai rappresentanti della Procura Federale. Mi dispiace se uno legge le decisioni del giudice sportivo e non ha guardato la partita, può farsi un'idea diversa, visti i provvedimenti presi contro i nostri tesserati presenti vicino al mister. Per Colavitto è arrivata la prima espulsione della sua carriera tra professionisti, l'ha rimediata per allontanare i suoi giocatori dalla mischia che si era creata. Lo staff è serio e per bene, ha sempre avuto un comportamento esemplare ed equilibrato. Fin qui Francesco Micciola. Ma è chiaro che, insomma, io credo che il signor Canci aveva perso un po' la bussola, Stefano,
sì,
nel finale della partita.
Ha dato l'idea, insomma, che non riusciva più a gestire, perché un po', cioè io non so come si sarebbe comportato al Del Conero, perché se ha sofferto la pressione del pubblico in tribuna nei suoi confronti, che cosa sarebbe successo al Del Conero?
Ma io obiettivamente tutta questa pressione non l'ho vista, primo. Secondo, la partita fino al momento dello scontro che c'è stato fra Mondonico e Bellodi era stata molto corretta. Sì, c'era stato qualche fallo così, però insomma in linea di massima ho visto anche cavalleria fra i giocatori, quindi non lo so, ecco perché c'è stato tutto questo nervosismo finale che ha portato all'espulsione di 4 componenti. Io non lo dico perché a memoria io non ricordo una casistica di questo tipo, con 4 espulsioni contemporanee dalla panchina, cioè con membri dello staff tecnico, perché i giocatori non sono stati toccati, per fortuna, ma insomma sono andati fuori Colavitto, il suo secondo, lo ricordo, che è Fiorillo, poi il preparatore atletico Virgili e infine
il magazziniere.
Magazziniere, credo, il quarto. Insomma, è veramente storie molto... A questo si è aggiunta l'espulsione di Mondonico, che però sarei andato a cercare. Io non avrei fatto ricorso, lo dico, questa è la mia opinione, lo dicevo anche a Micciola oggi, perché Mondonico in 9 giornate è alla seconda espulsione banale, perché ha rimediato un'espulsione per doppia ammonizione contro il Gubbio e l'Ancona perse la partita. Non c'è mai la riprova, ma forse rimanendo 11 contro 10, perché l'espulsione di Mondonico pareggiò i conti, era già stato espulso un giocatore del Gubbio, se vi ricordate. La riprova non c'è, ma forse non l'avremmo persa. A parte quello, quindi ha incassato due giornate subito due giornate di squalifica in quell'occasione, quindi 9 meno 2 sono 7. In 7 giornate lui ha rimediato due espulsioni e ha totalizzato 3 più 2, 5 giornate di squalifica. Obiettivamente è troppo, e la società questo glielo deve far capire. Micciola lo ha detto, sarà anche multato Mondonico, però sì. È chiaro che cominciamo a capire, forse perché Mondonico, che è un buon difensore, sicuramente un giocatore di valore per la Serie C, soprattutto alla media, finora non abbia trovato fortuna, perché poi certi limiti sono gravi.
Quindi non magazziniere, ma fisioterapista, scusa, collaboratore tecnico.
Ecco, sì. E quindi poi c'è state pure le multe, perché mi pare che è stato pure multato di 500 euro.
Tutti 500 euro, tutti indistintamente.
500 euro
tutti
più 500. 1000 euro alla società per il lancio del bastone da parte dei tifosi.
Insomma, però la descrizione dell'ufficiale, diciamo, presente, dice che è stato preso, ha preso uno schiaffo il giocatore
dell'Olbia.
Ma se vai a guardare la descrizione su, perché sta tre giornate, ha preso anche lui
dell'Odi, sì.
L'ha preso anche lui, perché ha dato uno schiaffo a Mondonico.
Sì, ma infatti Micciola lo dice, Mondonico ha reagito dopo aver subito un colpo dal difensore dell'Olbia. Però al di là di tutto, tu
sì,
non
un fallo
puoi
di reazione, ho capito,
sì,
però tre giornate.
Sì, ma tre giornate anche quello dell'Olbia. Perché a palla lontana, Stefano, è un gioco violento, cioè no, è gioco, sì, è sì. Comportamento scorretto. Però come dice Giacomo Franchini, vedi, Mondonico se continua così a Natale non ci arriva. Cioè non è un episodio, qui siamo già in 9 giornate al secondo episodio, 9 giornate che per lui si riducono a 7, perché 2 non le ha giocate. Insomma, 2 cartellini rossi. Vabbè.
C'è la soluzione di Gianni Redde, che dice domenica che ci va in panchina Roberto Nocelli.
Gianni, scherzaci, ma sarebbe capace, insomma, va bene, Stefano.
Comunque, capitani Fiorillo e Virgili.
Sì.
I tre.
Quindi, oltre a Colavitto, il suo secondo, che è Fiorillo, il preparatore atletico Virgili e poi
capitani, il fisioterapista.
Il fisioterapista capitani. Quindi, 4 cartellini rossi sventolati così a mitraglia. Questo non mi è piaciuto. E poi, se quello che dice Micciola è vero, è grave. Perché un quarto ufficiale che bestemmia, che aggredisce anche verbalmente i componenti della panchina, è come un carabiniere che nelle sue funzioni dà in escandescenza. È una cosa molto grave. Per cui Micciola si è assunto la responsabilità di fare questa denuncia. Ha anche detto gli ispettori della Procura Federale in passato, e si riferisce proprio alla partita di col Gubbio, no? Che uscendo Di Massimo è stato sanzionato perché insomma si è lasciato andare
nel tunnel.
C'era la procura, quindi lo ha sanzionato giustamente, secondo me. Però
e l'ha sentito anche verso gli spogliatoi.
Adesso vediamo,
l'ha seguito. Insomma.
Ecco, vediamo in questi casi se la procura, che era proprio lì vicino alla panchina, ce l'ha detto Micciola questo, perché Micciola era lì, se la procura, che ha sicuramente ascoltato le parole del quarto ufficiale, interviene pure, perché non crediamo che ci sia un porto franco, non credo che sia,
no.
Sarebbe come dire tu non devi rubare, però i poliziotti sono autorizzati a rubare, insomma, ecco, detta così in soldoni. Bene, direi
allora,
pubblicità.
Guarda, allora lo leggo il comunicato, sì, dell'Ancona, poi dopo andiamo in pubblicità. Dice: il comunicato pubblicato nel pomeriggio di oggi, l'Ancona, dopo il verdetto del giudice sportivo e l'indomani della partita con l'Olbia, ha deciso di fare ricorso. Tre giornate di squalifica combinate a Davide Mondonico sono troppi, inoltre non è piaciuta affatto la direzione arbitrale.
Beh, è quella che ho appena
e
letto.
E poi è quello che hai detto tu,
sì.
Con appunto, ecco la parte finale, dice: si è rivolto in modo irrispettoso,
ecco,
anche
sì,
alla panchina dell'Olbia, utilizzando frasi blasfeme. Il tutto due passi dai rappresentanti della Procura Federale. Mi dispiace, se uno legge le decisioni del giudice sportivo e non ha guardato la partita, può farsi un'idea diversa, visti i provvedimenti presi contro i nostri tesserati presenti vicino al mister. Per Colavitto è arrivata la prima espulsione della sua carriera tra i professionisti, e lo dicevamo proprio in diretta.
Scusa,
e poi ce l'ha ricordato.
C'è un messaggio di un nostro ascoltatore, io non vedo la firma. Lo scorso anno Moretti mi pare fu espulso due volte ed è stato...
Allora, arriviamo,
È stato riconfermato, forse pure Mondonico vuole la riconferma. No, ma non è così, perché le espulsioni di Moretti sono in un altro contesto e nel corso di una stagione. Qui abbiamo un difensore che in 7 giornate, perché tante ne ha giocate 7, si è fatto espellere 2 volte per fatti che non sono fatti di gioco, che è molto diverso, perché io posso eccedere nella foga, fare un intervento di gioco che è pesante e vengo espulso, ed è un conto. Se invece io mi faccio sempre prendere in castagna perché reagisco, colpisco un avversario a gioco fermo, cioè insomma è diverso, è un atteggiamento che un professionista non deve avere, ecco. Questo è il punto. Poi questo è il commento anche di Antonio Caputi, che dice, se un altro ascoltatore, che dice Mondonico secondo me non è all'altezza di una piazza come Ancona, e sinceramente non mi sembra un gran giocatore, sono più le volte che si è fatto espellere rispetto alle partite che ha giocato. Cristiano Basili che ci augura buonasera, ciao Cristiano. Leonardo Broganelli, buonasera Dorici, grazie Leonardo, buonasera. E Fabio Florio che non manca mai, buonasera, salutiamo anche Fabio. Giampaolo, l'arbitro Canci e Canci, no Canci, è arrivato a Canci, mi pare che si chiama, aspetta, Canci di Carrara, è arrivato a Olbia dall'alto dei suoi vigneti e vini. Il Pollera Nera, il Ciliegiolo, il Groppello, il Merlot e bianchi come Albarolo, Trebbiano, Vermentino, Pollera Bianca. Insomma, gradazione alcolica importante, si è visto, ma occhio che il prossimo arriva da Bassano e con la grappa non si scherza. Un saluto a tutti, grazie Giampaolo per i tuoi messaggi spesso smitizzanti, sdrammatizzati. Ci piace questo taglio.
Però l'arbitro che arriva comunque...
Che dice ancora Gianni, l'arbitro
è un buon arbitro,
matto, la partita è stata tranquilla, si è un po' scaldata alla fine e ha perso il staff. Sono d'accordo. E c'è ancora un altro, poi andiamo in pubblicità, è Max Serenelli che dice a meno che gli ufficiali di gara non scrivano il falso, qualsiasi squalifica è doverosa e sacrosanta, mai eccessiva. Le parole di Micciola sono preoccupanti per il trend che si sta prendendo, come recentemente scritto qualche giorno fa. Se gli ufficiali hanno avuto comportamenti non conformi alle norme AIFGC, se provati saranno sanzionati. Veramente comunicato incredibile. Beh, però Max, io che lo sai, anche la volta scorsa avevo sicuramente concordato con te circa le polemiche che poi sono proseguite inutilmente anche nei giorni successivi alla partita con la Fermana, ma questa volta devo dire che l'arbitro ha perso la Trebisonda, per cui sono il primo a dire, oggi ho detto a Micciola, io non l'avrei fatto il ricorso, l'ho detto anche in apertura di puntata, perché Mondonico le 3 giornate se le merita tutte. Invece per quanto riguarda lo staff devo dire che lì l'arbitro è ceduto, si è fatto prendere ha perso il controllo, ecco, perché obiettivamente anche l'entrata di Colavitto poteva essere sanzionato col cartellino giallo, perché Colavitto è entrato per mettere pace, ora non deve entrare nel campo, benissimo, cartellino giallo. Abbiamo visto Diana fare il diavolo a 4 contro l'Ancona, io non l'ho visto sanzionato, poi è stato sanzionato nella partita successiva con Cesena di mercoledì ed è stato squalificato. Però ecco, sì, giusto accettare le decisioni arbitrali, ma in questo caso non sono decisioni di campo, sono decisioni che riguardano il comportamento della panchina. Ripeto, a me non è sembrato che ci fosse questo clima così avvelenato come l'intervento dell'arbitro. A volte ci vuole insomma buon senso, come l'intervento dell'arbitro farebbe intuire. Ripeto, non avrei fatto ricorso per la squalifica di Mondonico, questo sì. Bene, Stefano, pubblicità.
Andiamo subito in pubblicità, state con noi, tra pochissimo il nostro primo ospite.
Punto Biancorosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe, protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini, broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni, @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso, la vostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia da lunedì al venerdì per aggiornarvi su tutto quello che è il pianeta biancorosso. Ovviamente stiamo parlando di Ancona. Entriamo nel vivo della nostra puntata del venerdì con Ferdinando Vicini.
Sì, grazie di essere con noi, a Danilo, al collega Danilo Sanguinetti, Corriere Mercantile di Genova. Giusto, dico bene, Danilo?
Esatto, buonasera.
Anche Corriere dello Sport, credo. E in questo siamo colleghi anche doppiamente. Danilo, allora, parlaci un po' di questo Entella che viene da 3 vittorie consecutive dopo gli alti e bassi di inizio campionato, sembra aver imboccato la strada giusta.
Ma la squadra che è retrocessa dalla Serie B nel 2021, l'anno scorso era già partita nel girone B per fare un campionato ambizioso, con un allenatore preso dall'interno, al settore giovanile, Volpe, promosso per quasi praticamente dal campo fino alla panchina, e non era andata benissimo. Invece che arrivare nelle prime 3-4 come poteva, visto la forza della rosa, l'anno scorso era arrivata quarta, e poi nei playoff aveva perso solo al Palermo, che poi aveva vinto i playoff della Serie C. Quindi c'era un po' di la decisione quest'anno di provarci decisamente con ancora maggior forza. Hanno fatto una campagna acquisti importante su una rosa che era già buona per la Serie C, soprattutto lasciatemelo dire, per il girone B, che forse dei tre è quello che secondo me tecnicamente meno qualificato, diciamo così. Mi pare che abbiano speso il valore della rosa dell'Entella sia il secondo del girone dopo la Reggiana, quindi ma di poco, 6 milioni e 800.000 Reggiana, 6 milioni e 600.000, vado a memoria, Lentella. Quest'anno stesso allenatore, la base era quella dell'anno scorso, ci hanno innestato gente di categoria forte, per cui uno lo conoscete anche, Fagioli, che tra l'altro non è neanche titolare, e sono partiti con 2 vittorie. Poi, come sempre, le squadre di Volpe si smariscono un po' per strada, diciamo, manca un po' di carattere, hanno avuto 3 sconfitte, una in casa prima veramente brutta, e ora hanno avuto 3 vittorie consecutive, più una vittoria di Coppa Italia Canarese giocando a Chiavari qui al Comunale. Direi che la squadra ha gettato la maschera, punta decisamente a vincere il campionato, e credo che, visto la partita vista in testa, non mi pare che non vedo corazzate come erano l'anno scorso la Reggiana e il Modena, direi che potrebbe giocarla. L'incognita sono un po' la tenuta del gruppo, il fatto che non abbia un grande seguito, e la terza cosa, la relativa inesperienza dell'allenatore, che tra l'altro sta anche facendo avanti e indietro la scuola per commerciare Chiavari, che sta prendendo adesso il patentino da UEFA Pro.
Sì, dunque, io ho visto l'Entella fermo e non mi ha fatto una grande impressione, ecco, devo dire che mi è sembrata...
Il gioco non è che non ha un gran gioco, ecco. Lo dicono anche... Il poco pubblico chiavarese di Chiavari la pensa esattamente come te.
Si appoggia molto sulle individualità.
Sì, va detto che è chiaro, è una squadra che, cioè, per capirci, De Sena, che comunque è un uomo che ha svariati di partite in Serie A e B, lo tiene di riserva, anche perché ormai la sua mobilità è relativa. Si può permettere gli infortuni seri di personaggi come Clemenza, come Morosini, come Pellizzer, come Sadiki, il difensore centrale croato, se li può permettere e continuare a vincere. Cioè, sì. La rosa è tale per cui, oltretutto, Volpe vince spesso le partite, come è successo anche
nel finale,
mercoledì, nel finale, perché con 5 cambi tu mi insegni che se hai la rosa superiore tu ne metti 5 altrettanto forti, quando gli altri, io ho visto per esempio un'altra partita paradigmatica dell'Entella, è stata forse ancora più di quella di mercoledì, domenica, per combinazione se si va a vederli, c'era Entella-Olbia, l'Entella segna subito 1-0, l'Olbia nel secondo tempo viene fuori, l'Entella giocava molto male, pareggia sul corner, tra l'altro con Volpe, questo vi do una piccola suggerimento, Entella ha un problema grossissimo sui calci d'angolo, credo che degli ultimi 11-12 gol che ha preso, dicevo palle inattive, degli ultimi 11 gol ne avrebbe presi 9 su palle native, di cui 7-8 su calcio d'angolo, quindi hanno questo grosso problema, hanno preso gol su corner anche con l'Olbia, che tra l'altro l'Olbia giocava, non so se l'avete ancora già vista, l'Olbia c'ha il buon Emerson che è classe 80, cioè è più vecchio lui di Volpe, per capirci,
sì, sì.
Come difensore.
Beh, mercoledì l'Ancona ha giocato ad Olbia, abbiamo visto l'Olbia, non mi è sembrata una corazzata.
Beh,
anzi.
Poi è una primavera, cioè io ho guardato la lista, ho visto Emerson, diciamo che è il papà di quelli che degli altri.
Sì.
Poi c'è il regista, mi pare, della Torre, che è un trentenne, e poi sono tutti 2000-2001. Completi,
sì, se si eccettua Bianco e Ragazzo, che sono gli elementi,
esatto,
migliori.
Cioè, sono un under, l'Olbia è un under. Eppure, ripeto, ha pareggiato all'inizio del secondo tempo, subito dopo, con un errore enorme in uscita, si sono fatti rigore da soli, l'Olbia aveva bisogno di andare 2-1, ha buttato, hanno calciato, Bianco ha calciato il rigore in gradinata, e poi nel finale, su un episodio, hanno avuto 2-1. Cioè, ne ha vinte 3 partite così.
Sì.
È vero che i campionati si vincono così e non dando lezioni di estetica, questo. L'anno scorso giocava meglio e spesso molte partite con la Reggiana e con Modena, le partite in casa le giocò meglio di loro, ma le perse. Quindi è chiaro, giocano su individualità. Poi hanno tra l'altro hanno anche lo schema fisso, perché l'Entella da credo 10 anni gioca 4 col rombo, 4-3-1-2, e non hanno grandi varianti. Però ripeto, la forza del gruppo è tale che con i 5 cambi nelle riprese, nei finali,
certo,
vanno a vincere.
Secondo te è più forte quest'anno o l'anno scorso?
Aver vinto a Monte Varco, per tutto, che credo non avesse mai perso in casa, è un segnale preciso sulle intenzioni dell'Entella, ecco, e sulle possibilità. È chiaro che se pensi che giocare bene e continuare a fare punti, per le rivali sarebbe preoccupante.
Ti dicevo, secondo te è più forte quella di quest'anno o quella dell'anno scorso?
No, questa perché comunque ancora ha almeno due, a parò, per esempio, sinistro o destro ci può giocare Parodi, che comunque l'anno scorso ha fatto male del Serie B con Alessandria, anche se retrocesso.
Sì, lo conosciamo bene perché giocava qui.
La cosa che colpisce è che fa almeno un cambio in tutti i ruoli e almeno un cambio dello stesso livello. Facendo i paragoni, se mi è concesso un paragone azzardato, è un po' come il Genoa di Serie B, che ha un rosa tale che pur non esprimendo un calcio fantascientifico, è impossibile che con i 5 cambi non vada a fare risultati.
Che non vinca, certo.
Questa cosa fa il giro in Serie B che io seguo. Ecco.
Perfetto, perfetto. Senti, scusa Danilo, ma mediamente quanti spettatori ci sono alle partite interne dell'Entella?
Se diciamo la media, credo che quest'anno sia ancora peggiorata, sia assestata sul 1.000-1.100 paganti. Questo, lo stadio è da 5.500, per essere chiari.
Senti, e adesso usciamo un attimo, poi ti lasciamo libero perché immagino che tu abbia da fare, e ti ringrazio ancora della disponibilità, ma visto che ci sei, approfitterei per avere proprio sinteticamente un quadro sulla situazione della Sampdoria.
Sinteticamente direi che è meglio la pistola è carica e il suicidio è pronto, nel senso che non vedo sinceramente io sono neutro del 4 squadre liguri e per ragioni proprio lavorative mi interessano che rimangano più in alto possibile, non vedo come si possa evitare quest'anno il disastro, anche perché un po' come il giorno l'anno scorso tu stai quando balli sulla corda e i salti mortali, 4 che vanno bene, il quinto alla fine proprio per la logica dei numeri succede che vai giù. Non c'è secondo me nessuno, perché la situazione è molto... La differenza col Genoa è che comunque c'era un presidente, un proprietario vero. Qui non c'è più nessuno, perché il proprietario vero ha 30 capi di imputazione dalla Procura di Paola. E chi compra, è chiaro che... Perché comprare? Ti faccio solo questa osservazione. Perché comprare una Ferrari al prezzo di costo, se so che fra un mese fallirà, il suo proprietario l'ha potuto comprare, dare da gas alla polizia e prenderla a un euro. Non ha senso. È per questo che non verrà nessuno a comprare la Sampdoria. E senza un padrone vero, tu mi insegni, lo sapete forse bene anche...
Lo sappiamo troppo, fin troppo bene.
Sai bene che i giocatori sanno, guardano poi alla fine all'assenza, e questa è la situazione.
Ultimissima
non,
cosa...
I risultati del campo sono figli della disperazione della società.
Ma l'ultimissima cosa, ma la farsa di domenica con Ferrero che è andato a vedere la partita e poi il CDA che l'ha sconfessato, che si è, ha preso le distanze.
Purtroppo è chiaro che l'uomo non ha paura di nulla, dico l'uomo di Peretta, non ha paura di niente. Io c'ero, è stata una cosa... Oltretutto è entrato senza nessun titolo d'ingresso, come se io mi presentassi ai cancelli dell'Ancona e mi facessero entrare. Prima andrebbe nei guai l'Ancona e poi bisognerebbe valutare chi ha permesso che entrasse. Lui si è presentato facendo paura agli steward per evitare la piazzata, l'Anna l'ha fatto entrare. Quest'uomo ha voluto dire, e mi ricorda un po' per certi versi come un po' Berlusconi, per capirci, che anche se non comanda più fa capire che vorrebbe comandare, nel senso, per essere ancora più chiari, che lui ha detto agli eventuali acquirenti: guardate che se volete mettere sono ancora io a dare le carte, il mattiere sono io, e chi vuole vedere deve mettere giù il gettone di presenza, perché dato che siamo ai livelli che le figlie portavano via anche 250 euro a volta dai conti della Sampdoria, questo non ha paura più di nulla, non ha da perdere più nulla. E il problema è che lo sanno anche gli eventuali acquirenti, e chi è un acquirente serio si guarda bene da andare a mettersi nei confronti di un uomo che ha due concordati fallimentari sulle spalle, ripeto,
certo,
in attesa di processo.
Una situazione piena di rischi, chiaramente. Benissimo, Danilo, sei stato molto chiaro, io ti ringrazio molto della tua disponibilità. Grazie e buona serata.
Altrettanto, a risentirci. Salve.
Ciao.
Bene, lasciamo anche Danilo Sanguinetti, collega da Chiavari, che ci ha aggiornato su tante belle cose, no?
Sì, no, questa storia noi la conosciamo bene, no?
Sì.
Ferrero si presenta lì, noi qui abbiamo Ranieri, no? Che veniva a fare gli show e poi, insomma...
Col codazzo.
Sì. Chi... Viene...
Allora, però tu hai toccato un tasto che io sono andato a recuperarlo ancora una volta. Tu hai chiesto... il collega da Chiavari, ma quanta gente segue quest'anno Lentella? Lui si è tenuto un po' alto, ha detto ma sì, ma non grandi numeri, attorno ai 1500, la media è 1351.
E vabbè, però tu sai che questi sono i paganti, no? Poi ci sono
il record l'ha avuto con 1510 spettatori con il Rimini. Pensate che bello, però io volevo andare.
Noi siamo tanto per dare un'idea.
No, noi siamo a 3057 di media, il record è 3810 con il Siena. Però.
Quindi siamo, diciamolo, questo lo possiamo dire, siamo nella fascia
alta per questa stagione, siamo alti.
Del numero dei tifosi allo stadio.
Esatto. Allora, Olbia, che non ha voluto spostare perché contava di fare 2500 spettatori, non voleva perdere il proprio pubblico, aveva una media, adesso si è alzata, è arrivata una media di ben 772, ma l'unica cosa che ha fatto, ha battuto il record stagionale al momento, perché con il match con l'Ancona ha totalizzato 873 biglietti staccati, e che è il record stagionale.
Di cui 47 quelli di Ancona.
Esatto, questo è il massimo che ha ottenuto, perché ovviamente non è il dato del derby di Coppa Italia.
Però giocando di sera hanno fatto il record.
E ha fatto il record con l'Ancona.
L'importante è che l'Ancona abbia vinto sul campo, ci sono un sacco di messaggi. Stefano, se li vuoi leggere velocemente.
Allora, andiamo veloci. Intanto, ritornando ancora al match di mercoledì, ho seguito con voi la partita, ma oltre all'espulsione dei giocatori e degli allenatori non mi sembrava tutto questo casino. Ma che è successo? Si domanda, e ci domanda Luciano Gennaretti. Poi Davide Turi dice, scrive, non voglio difendere Mondonico, ma ricordo che le prime due giornate le ha prese per doppia ammonizione, secondo fallo con la mano, e per una bestemmia nel tunnel dello spogliatoio, quando era solo. Ieri nel parapiglia generale, dove tutti hanno alzato le mani, è stato beccato insieme a Bellodi e ha pagato per tutti. Fa bene la società a farsi sentire in misura assolutamente sproporzionata. Questo è il commento di Davide Turi. Ancora messaggi, sempre al 334 35 20 488. Con quell'arbitro Pagliuca del Siena prende minimo un decennio di squalifica, dice questo nostro amico Gianluca. Mondonico troppo nervoso, giacchetta nera e i suoi collaboratori non all'altezza e mano troppo pesante contro la panchina dorica. Saluti a Ferdinando, Stefano e sempre forza Ancona. Volevo andare a Chiavari ma una fastidiosa variante mi ha messo al palo. Riposo e radio tua. Gianluca, riguardati mi raccomando, perché adesso
la variante ci fa
è ricominciata pensare. Ancora una volta, queste varianti sono 17 mi pare che siano arrivate in questo momento, tutte da scoprire, speriamo che non ci tocchi a noi scoprire. Sempre Max che ci dice: allora avrebbe più senso interpellare la procura arbitrale. Ora non ricordo su quali basi si pronuncia, ma credo che il referto dell'osservatore arbitrale, sempre presente a tutte le gare, abbia il suo peso. Chiuso le polemiche, credo che la squadra inizi a esserci.
La quadra inizi a esserci.
Buona sensazione per Chiavari. Mi fa sorridere il fatto di parlare di AIA, no? Dall'associazione arbitrale, per cui Ancona ancora è Ancona Matelica.
Sì.
Quindi con che muro andiamo a sbattere? Perché per chi siamo alla decima giornata e non sa ancora che la società iscritta non è più l'Ancona Matelica, ma è Ancona.
Ci mettono un po', sono dei
Gianni Red, Malentella mercoledì l'ha fatta vincere l'arbitro con rigore inesistente con l'espulsione di un giocatore Montevarchi. Vabbè Gianni, guardiamo sempre a casa nostra su, che ci va sempre meglio,
sì,
se pensiamo a noi. Allora ci fermiamo, linea alla pubblicità e andiamo a trovare una vecchia nostra conoscenza a questo punto, no?
Eh sì, però prima la pubblicità prima e poi pubblicità. Domenico Strappa, ex direttore sportivo dell'Ancona.
Punto Biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, chiedo sempre scusa a chi ci ascolta su Facebook o sul nostro canale YouTube, ma in teoria la pubblicità non la possiamo mandare perché c'è la base musicale e Meta ultimamente insomma, è abbastanza pignola, ogni tanto no e altre volte proprio ci conta i secondi e poi ci blocca la diretta, per questo quando mi ricordo tolgo l'audio nel momento della pubblicità, ma non sempre mi viene in mente che c'è questa incognita. Proseguiamo all'interno della nostra striscia quotidiana con Ferdinando Vicini e abbiamo detto una vecchia nostra conoscenza.
Buonasera Domenico Strappa, grazie di essere con noi direttore.
Ciao, buonasera a tutti. Ciao Ferdinando,
è un piacere ritrovare il direttore, è un po' che non era con noi. E mi fa piacere ritrovarla al venerdì sera perché siamo all'antivigilia della partita e l'Ancona viene da queste due vittorie, dopo veniva da tre sconfitte. Il direttore è molto un profondo conoscitore della Serie C e in particolare del Girone B. Per cui gli chiederei subito intanto un'impressione, direttore, su questo campionato, prima di entrare proprio nel vivo del parlare dell'Ancona, di questo campionato che insomma in queste prime 9 giornate ha vissuto molto di alti e bassi, anche delle squadre che sono date per favorite.
Sì, diciamo che quest'anno c'è un livellamento un pochino di tutte le squadre. Non c'è una squadra che farà, oppure l'anno scorso ce n'erano due che sicuramente stavano facendo un campionato a sé, perché in pratica Reggiana e Moria l'anno scorso hanno fatto un campionato a sé. Quest'anno la Reggiana fatica un po' più, e sicuramente è una squadra diversa, una squadra un po' cambiata, i strascichi sicuramente di quello che è stato il grande campionato che magari l'anno scorso ha fatto e poi alla fine è stato perso nei confronti del Modena, e quindi diciamo che ancora è tutto in divenire, insomma, ecco. È primo il Fiorenzuola, che è una squadra sicuramente giovane, una squadra sicuramente fatta bene, però insomma, ecco, non credo che erano partiti per questi obiettivi, quindi vedo tante squadre insomma ancora in buona difficoltà, e anche l'Ancona sicuramente ha trovato un po' di difficoltà. È una squadra nuova, una squadra che adesso nelle ultime partite ha trovato un pochino di condizioni fisico-mentale, però insomma, ecco, diciamo che la sconfitta contro il Montevarchi aveva minato un pochino di certezze, no? Veniva una bella vittoria nel derby a Pesaro, quindi significava dare continuità, però insomma credo che la prestazione di Reggio, dove sicuramente l'Ancona ha fatto una partita bella, dove meritava sicuramente non solo il pareggio ma forse anche la vittoria, perché la Reggiana non ha mai tirato in porta, insomma, ha avuto un caso
io non ricordavo da tanto, la partita vinta da una squadra che non ha mai tirato non in porta ma nemmeno verso la porta, perché
quell'autogol sfortunato, sì. Però insomma diciamo che quando una squadra reagisce dopo una sconfitta brutta contro una squadra diciamo di bassa classifica come il Montevarchi, insomma una squadra sicuramente non additata sicuramente nei quartieri alti del campionato, andare a Reggio e fare una prestazione del genere significa che i valori ci sono. Credo che da lì trovi anche le motivazioni per capire che magari è stato un incidente di percorso, perché la prestazione contro il Montevarchi io l'ho vista in TV, perché le partite me le rivedo anche poi dopo, magari se non le vedo in diretta, e ho visto che è mancata anche diciamo la grinta, quella che il tifoso vuol vedere, la maglietta sudata, insomma, ecco, lì sono mancate certe caratteristiche che forse poi sono state viste in queste ultime partite, ecco.
Tra l'altro succede questo, che squadre molto quotate alla fine in pratica perdono con risultati incomprensibili, perché il 5-0 della Reggiana col Fiorenzuola è...
Sì, ma è successo anche nel girone A, che insomma che squadre hanno perso nettamente, magari come il Padova, come Vicenza. Squadre, ecco, diciamo una squadra che è fatta per vincere, può succedere che perde, magari per determinate, ma 5-0 credo che sia, insomma, ecco, una preoccupazione che forse la Reggiana dovrebbe capire, tant'è vero. Magari vinci senza tirare in porta come ha fatto contro l'Ancona, ma poi dopo magari in uno scontro diretto con il Cesena, che forse in questo momento vedo come la vera antagonista della Reggiana, diciamo, e dell'Entella, che in questo momento all'inizio erano partiti con i favori del pronostico. Però il Cesena, anche il Cesena è una squadra nuova, ha trovato un po' di difficoltà, adesso sembra che stia trovando... assimilando quello che l'allenatore che era anche lui nuovo sicuramente ha inculcato nei giocatori.
Quindi ti convince questa rivoluzione
Che è stata fatta ad Ancona?
Sì.
Ma guarda, allora, credo che sia stata fatta sicuramente, non potrei, da fuori credo che era una squadra che forse aveva modo di avere delle caratteristiche importanti, forse mancava per alzare un pochino l'asticella, come credo che ho sentito dire anche quest'estate, insomma, si voleva alzare l'asticella, avesse bisogno di, diciamo, di due o tre, diciamo, giocatori magari per reparto, per cercare sicuramente di alzare l'asticella e confermare i giocatori che avevano sicuramente dato delle buone prospettive future. È stato fatto un tipo di scelta, credo, insieme con l'allenatore, su questo va dato atto che il direttore sportivo, ho avuto modo di dire più spesso e volentieri, è una persona competente, una persona brava, una persona che sbaglia, ma sbaglia poco, come sbagliano tutti, però sbaglia poco, nel senso che, e quindi diciamo che adesso mi auguro che queste vittorie diano la consapevolezza di trovare anche una striscia, perché non essendoci un padrone, sai, se tu alzi un pochino l'asticella con delle prestazioni, questa è una città che ha fame di calcio, l'ha dimostrato, tifoseria che segue la squadra, è vicina, quindi ci sono tutte le componenti per far bene, sai, quando non c'è un padrone sul campionato inserirsi è semplice. Adesso magari non guardare la classifica magari perché sei un po' lontano, perché sembra che l'Ancona è undicesimo, quindi...
Sì, a 14 punti, lo ricordiamo, Ancona è...
Sì, dietro... no, non è lontanissimo, ma neanche vicino.
No, ma poi ci sono molte squadre davanti, questo è il fatto, perché alla fine sono 4 punti dalla vetta, però hai davanti tante squadre, come dicevi tu, e soprattutto l'Ancona ha 14 punti e dietro a un terzetto composto da Carrarese, Cesena e Lucchese che ne hanno 15, per cui...
Sì, la Carrarese forse è partita bene, però adesso sta
pagando
un po' il passo, diciamo,
no, ma per dire che la posizione di classifica, a dire sono ottavo, undicesimo o settimo, dice poco, perché è tutto nel giro di tre punti, insomma, 3-4 punti, non c'è nessuno che sia staccato.
No, però io credo che è stata una squadra nuova, quindi ha faticato un pochino a trovare un pochino anche la mentalità dell'allenatore, quelle che erano le sue idee. Anche i giocatori hanno faticato, però insomma adesso l'attaccante, cioè, a parte che tutti i giocatori del reparto, dei reparti da quando era prima Matelica, ma poi dopo anche l'anno di Ancona, i giocatori con la Vitto sicuramente vanno tutti in doppia cifra, quindi significa che i schemi offensivi sicuramente sono importanti.
E infatti abbiamo Spagnoli che nella sua carriera di calciatore professionista, centravanti, finora ha un record massimo, ottimo giocatore d'altro Spagnoli, però come goleador non si è segnalato, finora ha un record stagionale di 6 gol e qui ne ha fatti già 5 in 9 partite, quindi si conferma.
No, ma è la storia che parla, perché voglio dire, anche l'anno scorso c'erano dei giocatori che avevano fatto sicuramente
pochi gol,
insomma, quindi diciamo che la fase offensiva sicuramente con Colavitto i giocatori si valorizzano, ecco, diciamo così.
Sì, 15 reti fatte, che non sono poche in 9 giornate, ma 10 subite, insomma, sono tantine, cominciano a essere...
Diciamo che l'unica pecca che io in questo momento vedo è un pochino il nervosismo, che non riesco a capire, insomma, con delle espulsioni, tra i quali Mondonico è la seconda, quindi
sì,
quelle ci starei un pochino attento, perché sai, sono, alla fine fanno differenza, perché poi magari in espulsione come ha preso Mondonico l'altro ieri poteva sicuramente essere anche di
compromettere
un risultato che avevi stradominato durante la gara, quindi il nervosismo forse l'ha anche la voglia, però insomma magari la società riuscirà a fargli capire che insomma, ecco, nelle prime 9 giornate due squalifiche tra i quali di 3-2 giornate, insomma, sono tanti.
Sono tante, sì.
Bisogna che,
e poi soprattutto, no? Domenico, in quelle situazioni, a 2 minuti dalla fine del tempo regolamentare, stai vincendo 3-2, non puoi esporti.
No, anche perché stai vincendo. Dai, posso non capire l'espulsione, magari perché sei nervoso, perché perdi e sei nervoso. Ma quando vinci, sai, magari anche se l'avversario
ti provoca.
Dovresti essere più tranquillo rispetto a quando un risultato non viene. Quindi vabbè, comunque farà parte del carattere, però il carattere credo che magari la società gli farà capire, ci sono i mezzi per far capire ai giocatori che sono quelli delle multe, sicuramente.
Certo, infatti Miccio ha confermato che sarà multato secondo quanto prevede il regolamento interno.
Sono i regolamenti, quindi non è che nessuno si può sicuramente esimere dal poter sicuramente
certo,
stare a un regolamento che la società ha stabilito,
insomma. Dovrà prendersi le sue responsabilità. Domenico,
certo, ci sono
messaggi tanti dai nostri tifosi, te ne leggo qualcuno. Questo è un po' un discorso che stavamo facendo a microfono spento, perciò te lo leggo. Domenico, dice questo nostro ascoltatore, di cui non vedo la firma, Stefano. Domenico, cosa pensi del fatto che con una squadra completamente nuova non si siano fatte amichevoli probanti in estate?
Io ho avuto modo sicuramente questo di fare un ragionamento anch'io sotto questo punto di vista del però questo oramai è passato, quindi all'inizio, ecco, diciamo che credo, ecco, che sia una prerogativa dell'allenatore non fare amichevoli con, diciamo, neanche l'anno prima erano state fatte, però la squadra nuova, io sì, all'inizio faccio magari delle amichevoli con delle squadre di categoria inferiore per cercare di trovare l'assetto, trovare anche le giocate, per cercare di dare anche la fiducia alla squadra nuova, poi magari sarebbe servito, da come la vedo io, ripeto, ma questo è quello che penso io, fare le amichevoli con certe squadre avrebbe potuto mettere in mostra magari i pregi, magari quando prendi i giocatori li conosci, ma magari conosci meno i difetti, qualche amichevole con squadre come te o anche superiori potevano venire fuori e magari trovare anche delle soluzioni.
Finché si era in tempo.
Ripeto, questo è una... cioè, non sono io sicuramente a dover insegnare a Micciola in questo momento, perché sta dimostrando di essere è un allenatore che credo ho avuto spesso e volentieri in modo di elogiare, anche se, ecco, diciamo che il suo gioco sicuramente nella fase offensiva lo ha dimostrato nel tempo di essere sicuramente
brillante,
però qualche volta, diciamo, la fase difensiva, ecco, un pochino le squadre di problemi ce l'hanno sempre avute, quindi significa che magari lavorerà, insomma, è una squadra nuova, quindi lui avrà anche modo col lavoro di venire fuori da questa situazione. Io ti ripeto, sono tutte le condizioni, una società che è arrivata per avere sicuramente per creare qualcosa, diciamo che sono anni, no? Io anche l'anno che sono stato là, insomma, detto campo diciamo per allenamenti, per i cose, insomma, quindi stanno cercando di fare una struttura che possa sopperire a queste mancanze. Una città sana, solida, una città che ha voglia di calcio, sono tutte le componenti per far bene, ancora una città meravigliosa sotto questo punto di vista.
Il nostro ascoltatore Gigio ti fa una domanda secca. Domenico, in un campionato come questo, senza un leader, l'Ancona può vincerlo?
Sì.
Bene, risposta secca, mi piace.
Sì, nel senso che credo che arrivati adesso a gennaio magari troveranno anche potrebbero trovare anche delle soluzioni per poter, come gli è successo nell'ultima serie Bir Marcaccio, insomma,
sì, che gli acquisti furono determinanti, quelli di gennaio,
prese dei giocatori straordinari, Fialdini, insomma, con dei giocatori, mi ricordo che prima playoff
Anaclerio
Fialdini
e
l'attaccante
No, presero Baldasso, un difensore.
No, anche un attaccante preso.
Baldanzetti, comunque, scusa, non Baldasso.
Mi disse Marcaccio che, insomma, ecco, che il figlio di Scavoni intese fare un mercato molto, molto importante, e poi alla fine si vinse, ecco, con il Perugia la semifinale, la finale con il Taranto.
Eh sì.
L'ho visto tutte e due le partite, sia quelle che li ha d'Ancona, quindi me lo ricordo bene.
Cioè, ti ricorderai pure quelle prima col Perugia. Perché
quella col Perugia l'ho vista sia l'andata che il ritorno.
Perché il Perugia vinceva 3-0 al quarto d'ora.
E lì lasciamo la palla lì, fece gol Mastronunzio.
E però praticamente riaprì le speranze, perché col 3-0 sarebbe stato veramente difficile. Insomma.
Anche ad Ancona quella partita contro il Perugia, mi ricordo bene, Ancona fece una grande partita. Poi a un certo punto sparì dal campo, il Perugia ci ha avuto delle occasioni incredibili. Però, insomma, diciamo che venendo al ragionamento che facevamo, credo che con i dovuti accorgimenti, in una città sicuramente che vedo presente, vedo anche seria e anche economicamente forte, nulla, non manca nulla. Quindi magari, sai, in un campionato così ci potrebbero essere tutto e di più, ci potrebbe essere.
Benissimo. E invece Giorgio D'Amatelica ti fa una domanda proprio specifica su Domenica. Ti dice: Domenica, lei punterebbe su Moretti, che ha segnato, che insomma c'è stato turnover, quindi ha giocato Moretti, che finora era sempre in panchina e ha segnato, o su Di Massimo, che è un titolare che è stato risparmiato ad Olbia, ha giocato l'ultima mezz'ora come titolare, cioè Moretti o Di Massimo in casa dell'Entella?
A parte che, insomma, non sono io a stabilire, ma chi potesse giocare, non credo neanche il tuo interlocutore, però insomma credo che l'allenatore sia in grado di stabilire chi è che in quel momento. Io credo che quando c'hai giocatori bravi sicuramente l'allenatore li mette in campo, quindi credo che Di Massimo abbia dimostrato di essere questo. Quando è partito, che la Juventus l'ha preso, era un giocatore che aveva delle caratteristiche per cercare di arrivare a un calcio importante. Si era un pochino perso, credo che abbia trovato la società giusta per poterlo rilanciare, perché ancora non è...
È giovane ancora, giovane, sì.
È un giocatore che potrebbe ancora dir la sua, e se volentieri ai giocatori si dice: guarda che noi ti mettiamo... Se mettiamo in mano la bicicletta la devi pedalare, insomma, no? E quindi
certo.
Credo che o Di Massimo, insomma, o Moretti, credo che l'allenatore abbia dei giocatori forti nel reparto offensivo.
Benissimo. Prima di salutarci, un'ultima domanda che non riguarda strettamente l'Ancona, ma un ex Ancona. Come sta giocando Iannoni a Perugia? Perugia che è in grossa difficoltà e ha richiamato Castori.
Iannoni è forte. Che io l'anno scorso, la prima partita che l'ho visto a Cesena, e pur avendo la sfortuna di aver perso una palla dove il Cesena fece il primo gol, non so se lo ricordi.
Sì, come no, perfettamente.
Una palla uscita per una palla a tre quarti
sanguinosa,
campo.
Sanguinosa, sì.
Sì, è un giocatore forte, un giocatore con delle caratteristiche importanti, centrocampista moderno, tiro. E qua per lui ha avuto un po' di problemi fisici, però è un giocatore forte. L'anno scorso Sabatini lo voleva riportare
a Salerno
a gennaio, poi l'Ancona non è stata d'accordo, però non lui l'aveva portato nella rosa perché aveva visto che il ragazzo aveva delle qualità. Il Perugia credo abbia preso un prestito biennale, abbia preso.
Quindi c'è anche l'anno prossimo. Tanto per chiudere, prima tu dicevi giustamente, prese anche un attaccante, era Ivan Piccoli che diede un grosso contributo. Benissimo.
Però, insomma, ha vinto, ma era una squadra forte.
No, però a gennaio, come giustamente facevi,
fece quegli
innesti giusti, no?
Fece dei giocatori straordinari, quindi tanto tu lo sai che la differenza spesso e quasi sempre la fanno i giocatori. Sai, magari lì l'appetito viene mangiando, se i risultati trovano quantità di risultati, perché sai, poi la realtà è questa qui, l'ambiente, i tifosi, quello che potrebbe, che in questo momento l'adrenalina. l'adrenalina che potrebbe darti magari arriva a gennaio magari in una posizione importante, sai, il calcio non si può di mai, però insomma io credo che vedendo come adesso diciamo nella testa se fossi nella testa del gruppo dirigenziale, cioè in pensione ce lo farei.
Benissimo. Domenico, grazie di essere stato con noi, a risentirci molto presto, perché presto sarai con noi anche in Ancona Channel, il programma che conduco su tutti i giovedì sera alle 21:30 Ancona Channel Gente di Mare su TVRS, e sarà un onore averti anche lì in, lo dico così i tifosi sanno che prima o poi arriverai anche là. Grazie Domenico.
Grazie, è stato un piacere.
Grazie di essere stato con noi a Radio Tua.
Grazie.
Bene, lasciamo il direttore sportivo Domenico Sfrappa che è...
preciso, ti ringrazio Stefano perché hai precisato che era piccolo il giocatore che era arrivato.
L'hai detto tu che era piccolo, quindi
sì, però insomma tu mi hai dato la lettura giusta, perché io ricordavo anche il difensore Baldanzedo che fu comunque giocò parecchie partite, però insomma fu una campagna acquisti oculata, e Sfrappa ha detto questo sostanzialmente, ha detto se a gennaio la squadra sarà in una condizione di classifica interessante, dice la società, magari con qualche intervento, perché in questo campionato non ha un padrone, no? Mentre l'anno scorso...
ho ribadito più volte infatti che questa è una stagione molto particolare. Sì. Se andiamo a dire i marcatori, in testa c'è Claudio Santini del Rimini.
Ne sappiamo qualcosa perché ha fatto gol anche al Del Conero in Coppa Italia.
Poi seguito da Alessandro Capello della Carrarese e Alberto Spagnoli dell'Ancona.
Sì, tra l'altro,
insieme a Francesco Ruocco.
In questa classifica, quasi in tutte le classifiche cannonieri, a Spagnoli non viene assegnato, cioè vengono dati 5 gol su azione, in realtà uno è sul rigore perché a Pontedera mi pare che fece un gol sul rigore. Però comunque Spagnoli ha 5 gol e insieme a Ruocco e a Corazza in terza posizione nella classifica cannonieri. Quindi insomma 5 gol in 9 partite, e con tutto il contributo che Spagnoli dà alla squadra, direi che è sicuramente un ottimo roster. Stefano, un ottimo risultato. Stefano, direi pubblicità e poi Roberto Ripa.
Esatto, c'era un messaggio che mi ero perso di Gianni Red, che è rivolto proprio a Sfrappa, diceva Sfrappa, le squadre più forti di solito escono alla scoperta sempre a gennaio, prima della fine del girone di andata. Sbaglio?
Sì. Beh no, di solito è così.
Ci fermiamo allora, lì nella pubblicità e poi si ritorna assieme. State qua, eh?
Punto Biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Connetting, Connetting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto, vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano.
Don't worry. Be happy.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi, con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36, 333 89 45 099.
Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta sempre all'interno di Punto Biancorosso, 334 35 20 488 per interagire con noi. Intanto vi ricordo che per la trasferta di Chiavari, punto vendita Computer New Fine in corso Carlo Alberto ancora, e Fabrizio ci fa sapere che domani rimarrà aperto dalle 16 alle 19, quindi anche domani è orario praticamente completo.
Siamo intorno a
cinquantina di biglietti già venduti per questa trasferta, ennesima trasferta distante da Ancona, ma siamo già in collegamento con il nostro prossimo ospite.
Buonasera Roberto Ripa, amministratore delegato dell'Ancona, grazie di essere con noi Roberto.
Buonasera, ciao a tutti.
Allora, ci sono questa settimana con tante novità anche per la società. Io partirei dall'impegno dell'Under 21, l'amichevole Italia-Germania, che è stata assegnata ad Ancona il 19 novembre, vado a memoria.
Sì.
Ecco, com'è nata questa cosa e insomma come la società, come che significato ha, ecco,
Il significato è molto importante, perché nei nostri programmi, come ben sappiamo, insomma, la sostenibilità ci verrà dal settore giovanile, e quindi fa parte proprio della nostra programmazione, e quindi avere l'Under 21, la nazionale, ad Ancona credo che sia un bel segnale per tutti, per quello che stiamo facendo a livello insomma societario, ma per quello anche che sta facendo l'amministrazione comunale, perché insomma ci sono tante le ragioni per cui la nazionale dell'Under 21 viene ad Ancona, sono molteplici, quindi ognuno ha messo il suo mattoncino per far sì che questo evento insomma sia stato fatto ad Ancona.
E poi è un amichevole, ma è Italia-Germania. Qualcuno diceva che fra Italia e Germania non possono, uno illustre diceva che fra Italia e Germania non possono mai esserci partite amichevoli, o perlomeno intese nel senso classico del termine, perché comunque sono sempre due grandi scuole, forse fra le più grandi scuole europee che si confrontano.
Per quello sicuramente è un amichevole, però sono due nazionali importanti, le più importanti d'Europa, e quindi insomma se al di là dell'avversario, però ecco è il simbolo che ricopre questa partita, e quindi insomma siamo orgogliosi di avere proprio la nazionale ad Ancona dopo 14 anni, quindi questo credo che sia un segnale importante per tutti.
Esattamente, anche perché significa anche un riconoscimento al lavoro che la società sta facendo, questo lo dico io, perché insomma non è che le partite della nazionale vengono assegnate a caso o vengono assegnate in sedi dove non c'è dietro un'organizzazione che dia
certo
le dovute garanzie, no? Questo è scontato, insomma. E, ecco, l'altra novità è l'arrivo di Tiong, che sarà a Chiavari domenica per la partita.
Sì, insomma siamo tutti felici, lui voleva tornare per vedere da vicino insomma come stavamo crescendo, e naturalmente non si perde neanche una partita da Tokyo, dove lui è residente, e quindi arriverà direttamente su Genova in mattinata per assistere insomma alla partita, poi credo che rimanga qui una settimana, e quindi
vedrà, sarà anche al Del Conero, dovrebbe essere al Del Conero per la partita
molto
con la Lucchese,
sì.
Che lo ricordiamo è di sabato
con la Lucchese,
sicuramente tanto. Questa sarà un'iniezione di ulteriore motivazione per la squadra, immagino.
Sì, sicuramente sì, anche se insomma la squadra io credo che abbia nel suo percorso di crescita stia maturando un po' tanti tipi di situazioni, no? Quando poi te ne capitano tante, se sei bravo a prendere, a cogliere la lezione da quello che ti viene, cresci. Io credo che la squadra lo stia facendo. Ora, durante la partita, delle ultime due partite, andiamo incontro comunque sia a delle partite importanti e delle partite che comunque sia dove ci viene richiesto, insomma, la conferma di questa crescita. E io credo, ecco, che l'arrivo comunque del presidente sia importante per tutti, insomma, per tutta la società e in particolar modo anche per i giocatori e lo staff tecnico.
Ecco, dicevi la crescita, abbiamo visto che la squadra, secondo me, la risposta l'aveva già data a Reggio, perché a Reggio io ho visto un'ottima Ancona, ancorché il risultato poi fosse bugiardo e penalizzante, però la squadra aveva dimostrato di esserci e non è facile, insomma, quando vieni poi da una partita persa come quella di Montevarchi, in mezzo c'era stata quella con Rimini che contava ben relativamente, però insomma la squadra aveva risposto. Poi sono arrivati queste due vittorie e tu mi insegni da ex calciatore che vincere è sempre la migliore medicina, no? Anche per rimettere in moto delle sinergie che abbiamo visto che hanno portato un po' l'esplosione dell'attacco.
Sì, io credo che naturalmente il risultato poi condiziona tutti i giudizi. Dopo la partita con la Reggiana, io credo che la consapevolezza nostra della squadra e della società è quella che, insomma, l'indicazione che si è avuta è che non basta buttare l'anima in campo, giocare bene, alcune volte non basta, e questa è un'altra lezione che significa che bisogna comunque sia lavorarci durante la settimana anche a livello energetico, proprio per riuscire. Non basta, abbiamo visto che abbiamo fatto una partita strepitosa, non hanno passato la metà campo, l'unica volta che passato la metà campo siamo fatti gol da soli, il tiro la Reggiana l'ha fatta al 90, nonostante questo non è bastato, e questa è un'altra lezione dove capisci che tu devi far questo e non basta, e quindi si deve mettere qualcosa in più. Io credo che la bravura di una squadra nella crescita è proprio cercare di capire le situazioni che ti accadono, no? Quindi molte volte le situazioni, noi pensiamo sempre, no, è disgrazia, mi è capitato questo, no? Tante volte non è non è capitato
non sono casuali gli episodi,
no, perché, cioè, per farti capire dove devi andare a migliorare. E piano piano questo percorso lo stiamo facendo, lo stiamo percorrendo. Io sono molto fiducioso, naturalmente la partita di domenica è una partita molto delicata contro una squadra attrezzata per vincere il campionato, e quindi dobbiamo metterci in campo molto, ma molto di più.
Ecco, l'Intella è una squadra che ha un organico extra large e soprattutto molto qualificato, ed è una squadra che viene da tre vittorie consecutive, per cui sarà un banco di prova impegnativo, ma anche probante, no, a questo punto, sulla ritrovata energia e entusiasmo e fiducia della squadra.
Certo, ma questo è un campionato dove anche la partita col Montevarchi devi affrontarla con la determinazione, la cattiveria agonistica giusta, perché altrimenti non porti a casa il risultato. Questo l'abbiamo visto. L'Entella viene da tre vittorie, viene da cinque risultati utili consecutivi, quindi è una formazione solida. Anche te hai detto, insomma, l'organico lo conosciamo, però ecco, noi il nostro è un percorso. Io quando ti ho sempre detto dobbiamo innamorarci del percorso, proprio perché significa che ogni volta ci devi mettere un qualcosina in più, un pezzettino in più. Se non arresti la crescita, ci divertiamo.
Bene, veniamo un po' al discorso del disciplinare, altro argomento caldo di questa settimana, perché abbiamo visto un arbitraggio sicuramente discutibile, perché io quattro espulsioni contemporanee dalla panchina o giocatori, addetti, quello che vuoi, ma io non me le ricordo in 60 anni di calcio, ahimè, 50, va, diciamo 55 anni di calcio, io non mi ricordo quattro espulsioni contemporanee dalla panchina. L'abbiamo detto prima, Colavitto, prima squalifica della carriera, però insomma io invece sottolineerei proprio con la matita blu, come si faceva quando andavamo alle elementari, l'espulsione di Mondonico, che insomma io credo che la società qualche parolina gliel'abbia detto, gliela dirà a Mondonico.
Allora, anch'io non ho ricordi di partite in cui ci sono stati quattro persone espulse dalla panchina. Sicuramente il quarto uomo non era sereno, non era tranquillo, anzi, mi hanno detto che era un po' troppo nervoso, e naturalmente ha condizionato anche il lavoro dell'arbitro, perché poi dopo quelle decisioni le prende chi è in quel settore, no? Quindi sono tutti i suggerimenti che ha avuto dal quarto uomo. Naturalmente, per quanto riguarda Mondonico, noi come società andiamo sempre, tra virgolette, a condannare questo tipo di situazioni, perché i giocatori sono un esempio per chi guarda la televisione. Ricordiamoci anche la nostra missione riferita al settore giovanile, e quindi ai bambini che guardano le partite, quindi sono delle situazioni che noi naturalmente condanniamo. Mi viene da dire a piccola, che non è poi una discolpa, che lui ha risposto ad una provocazione, ma insomma, bisogna lavorare molto sulla gestione delle emozioni, no?
Sì.
Perché un calciatore questo deve farlo. Naturalmente io credo, vista la provocazione subita, vediamo se riusciamo a far ridurre la squalifica, però insomma come società naturalmente di sicuro non siamo contenti.
Certo, lo immagino. Ecco, per chiudere il nostro discorso, voi avete fatto poi questa scelta di giusta, secondo me, del mini ritiro in Sardegna e poi il trasferimento direttamente a Chiavari. È un modo forse anche, sicuramente scelte dettate da esigenze logistiche, ma è anche un modo per favorire ancora il compattamento del gruppo. Non era scontato, no? Uno poteva tornare ad Ancona e poi...
No, non era scontato. Noi abbiamo chiesto di anticipare la partita, perché così riuscivamo a rientrare ad Ancona nella giornata di mercoledì. Non ci è stato concesso, e quindi il mister insieme alla società ha deciso di comunque sia non far tornare la squadra nel pomeriggio di giovedì e poi ripartire il sabato con quelle 6 ore abbondanti per andare a Chiavari, e quindi magari cercare di recuperare le forze, vista la vicinanza delle due partite. Quindi naturalmente quando sei in gruppo e quindi rimani con la squadra, l'idratazione e tutta la parte riferita insomma all'integrazione diventa fondamentale. Questo insomma naturalmente il fatto di rimanere in ritiro, questo aiuta molto, no?
Allora, prima di lasciarci, qualche domanda che ne arrivano tante dai nostri ascoltatori. Questa è di Gigio e riguarda inevitabile il centro sportivo. Buonasera Roberto, ci dà aggiornamenti sul centro sportivo? Ritengo che sia la cosa più importante per il futuro calcistico anconetano e di tutto il territorio.
Aggiornamenti molto semplici, le cose stanno andando avanti. C'era una variante che il comune doveva presentare perché tutto il terreno, una parte del terreno non era adibita insomma all'attività sportiva, e quindi c'era bisogno di questo.
Di un cambio di destinazione d'uso, quindi.
Pronto?
Sì, dicevo, c'era bisogno di un cambio di destinazione d'uso, tecnicamente credo che si chiami così.
Per una parte sì, e questo è stato fatto. Naturalmente ci sono i tempi tecnici non brevissimi, però le cose stanno andando avanti in base insomma ai tempi che avevamo previsto.
Sì, quindi ricordiamo che il bando dovrebbe uscire a gennaio e poi seguirà tutto l'iter dell'aggiudicazione, quindi
sì, esatto.
Ecco, è così. C'è altro, altre domande, ma sono cose a cui hai risposto già nel nostro discorso, per cui è inutile che te le poniamo. Chiudo con questo. C'è notizia di mercato da ieri, che mi arriva questa notizia, che l'Entella sta chiudendo l'acquisto di Gaston Ramirez, giocatore del 90, svincolato di tutto rilievo, 43 presenze nella nazionale dell'Uruguay. Insomma, questo Entella sembra spendere e spandere.
Beh, abbiamo visto che insomma l'organico che ha, probabilmente io credo che Gaston Ramirez c'è l'ultimo anno che ha fatto, quest'anno forse era la Sampdoria, quindi sì, magari è in zona, quindi avrà preferito.
No, veramente aveva iniziato col Monza, sei partite col Monza, poi hanno rescisso e quindi è svincolato, credo che. Sì, però sì, alla Sampdoria.
Aveva fatto forse 2 o 3 anni con la Sampdoria.
4 anni, magari, dal 2017 al 2021.
Esatto. E quindi magari conosce, si è trovato bene e magari
vuole rimanere in zona.
Questo desiderio, però è già forte di suo, insomma, l'Entella. Però ecco, abbiamo visto e lo ripeto che è un campionato dove tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti, quindi quello che conta è cercare di ripetere, mettere ogni partita un mattoncino sopra per cercare di crescere nella giusta maniera.
Benissimo, ringraziamo Roberto Ripa e ti auguriamo buona serata, grazie di essere stato con noi Roberto.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Bene, lasciamo a questo punto l'amministratore delegato, Roberto Ripa.
Di Ramirez, perché pare che Ramirez dovesse firmare oggi, perché se firma oggi Ramirez è in condizioni di poter essere impiegato già domenica, chiaramente non sarà in condizione, magari va in panchina, magari fa 10 partite, però quello che voglio sottolineare è che arriverebbe in Serie C o arriva in Serie C un giocatore che ha 43 presenze con la nazionale dell'Uruguay e che l'ultima presenza l'ha fatta nel 2018, quindi non 2000 anni fa, che è del 90 e quindi ha 32 anni, che è svincolato e che vanta 115 presenze e 14 gol con la Sampdoria in Serie A, ha 6 presenze e un gol col Monza nell'ultima squadra italiana con cui ha giocato e sempre in Serie A aveva quando è arrivato in Italia 58 presenze e 12 gol con il Bologna, poi ha una lunga carriera in Inghilterra, quindi giocatore veramente capace di spostare gli equilibri. È chiaro che poi bisogna sempre capire le condizioni atletiche di questi giocatori, però insomma è un colpo veramente pesante Gaston Ramirez. Se fosse confermata la sua firma con l'Entella, avversario dell'Ancona domenica prossima. Stefano,
allora aspetta, questa la leggo perché c'è Gigio che dice: c'è Ronaldo fuori rosa.
Sì,
no? E allora dice: pare un eccesso, ma se davvero si pensasse a un'operazione del genere per un prestito fino a giugno, credo che con 20.000 spettatori a partita fareste ogni domenica la quasi resta la possibilità certa di una promozione in Serie B. Il materiale che venderesti quasi ne sarebbe un'operazione a costo zero. Vabbè, dovrebbe giocare solo lui a questo punto. Allora, un po' di chiarezza però a proposito dei cartellini rossi, abbiamo fatto un po' di confusione. Allora, è stato quindi cartellino rosso con un giorno e 500 euro di multa. Alberto Virgili, che è il direttore del settore giovanile, è il preparatore. Poi è stato dato a Gerardo Fiorillo, che è un collaboratore.
Sì, allenatore in secondo.
Gianluca Colavito, ovviamente lo sappiamo chi è. E poi al fisioterapista Gianmarco Capitani. Questi sono i cartellini rossi che sono arrivati, mentre il secondo del mister è Noviello, che giustamente sarà in panchina.
Sì.
Su questo ci andiamo a piedi, proprio tranquilli, che in panchina.
Quindi, sì, questo lo diciamo. Noviello sarà il membro dello staff,
è il secondo del mister, vice allenatore, quindi sarà lui
in panchina a guidare la squadra con le direttive di Colavito,
che non le può dare al telefono perché abbiamo visto cosa è successo.
Sì, però detto tra me e te, lo stadio, il picco è veramente uno stadio piccolino, per cui se si posiziona bene non gli serve il telefono, ma le può dare anche avvicinandosi alla postazione da dove gli è consentito. Ma comunque vabbè, io credo che Noviello andrà in campo, che sa già quello che deve fare, con la vittoria avrà già dato tutte le disposizioni. Poi è chiaro che quello che accadrà durante la gara condiziona, e ci sarà la possibilità di un consulto non diretto ma magari con un altro membro dello staff, sempre che qualcuno dello staff ci sia, perché come diceva qualcuno alla fine sarà la Nocelli andare in panchina domenica a Chiavari.
Eh sì, perché anche perché Paolo Papili sarà impegnato con noi, cioè o fa qualche messaggio in codice durante la radiocronaca, tutto può essere.
Sì, non lo so, ecco, sì, magari questa potrebbe essere una chiave.
Una chiave di lettura.
Torniamo alla Seconda Guerra Mondiale con i messaggi cifrati.
Esatto, cioè può dare le sostituzioni in diretta.
Stefano,
vogliamo
andare a vedere, visto che abbiamo parlato tanto di arbitri, un po' quello che... Intanto la giornata.
La giornata, intanto. Allora... Sì. Fischio inizia alle 14.30 per Gubbio Imolese, Re Canatese Siena e anche noi. Virtus Entella Ancona accoppiata a Vispesero Alessandria. Quindi praticamente giochiamo tutti le marchigiane. No, c'è la fermana alle 17.30.
No. Sì, sì.
Poi 15.30 Torres Olbia e qui andiamo al derby,
sì,
quello che auspicava. No?
Stefano, questo è un altro spezzatino che non si capisce, no? Perché in questo caso non vale la regola che la squadra che gioca in Sardegna magari vuole anticipare l'orario eccetera, perché Torres Olbia e un derby sono tutte e due in Sardegna, però vabbè, quindi sono tre fasce.
17.30 Cesena Fiorenzuola, Lucchese Montevarchi, Rimini Fermana, San Donato Pontedera. Poi si chiuderà la decima giornata con il posticipo del lunedì alle 20.30 Carrarese Reggiana. E tu stai fremendo. Andiamo a vedere intanto queste designazioni.
Ecco,
non
ecco.
C'è la quota rosa, ho già controllato prima, quindi nulla da fare. Per quello che riguarda le marchigiane impegnate, Re Canatese Siena sarà diretto dal signor Matteo Centi da Terni.
Vedi che ha imparato.
Rimini Fermana dal signor Valerio Pezzopane dell'Aquila. L'abbiamo già avuto Pezzopane,
sì, sì,
me lo ricordo,
sì.
Me lo ricordo. Poi
del sindaco dell'Aquila.
Vispesero Alessandria sarà diretto dal signor Andrea Ancora o ancora di Roma 1 e poi veniamo a noi.
C'era nel mercoledì c'era nell'Olbia un giocatore che si chiamava Contini, che chiamavano Contini, io non so se è vero o se era falso, però insomma se l'accento era giusto o sbagliato. Però.
E poi per l'AIA Virtus Entella Ancona Matelica SRL, che se per l'AIA poi dopo dice dobbiamo andare a parlare con gli arbitri, vabbè. Virtus Entella Ancona sarà diretta dal signor Andrea Bordin di Bassano del Grappa, coadiuvato da Michael Ferrari di Rovereto, Pietro Pascali da Bologna e quarto uomo Leonardo Falleni di Livorno.
E come diceva il nostro ascoltatore, state attento perché Bordini viene da Bassano del Grappa, quindi...
Però invece andiamo a scoprire. Intanto Paolo a Montesanvito dice, ma scusate, ma ho sentito bene Ramirez, quello della Samp.
Sì, sì, hai sentito molto bene Paolo, è proprio lui.
E quindi l'Entella,
43
insomma...
presenze nella nazionale uruguayana, l'ultima nel 2018.
Cala l'asso di briscola. Allora, andiamo a vedere. Intanto, Ripa non può andare in panchina.
Ripa è un amministratore delegato. Io credo, mi pare che c'è una lista di dirigenti che sono facoltati ad andare in panchina che viene validata all'inizio della stagione. Non so se Ripa è tra questi.
Allora, torniamo all'arbitro, andiamo a scoprire questo arbitro. Io parto da quello che ha fatto quest'anno. Quest'anno ha un bel curriculum, perché ha diretto Cesena Carrarese, Viterbese Pescara, Avellino Potenza, Novara Lecco, quindi è Arzignano Feralpisalò, insomma.
Già 5... Sì, 5 partite di Serie C.
Quindi diciamo che è un bel... Insomma, da qui diciamo che dovrebbe essere un buon arbitro, però andiamo alla rovesciata, in 7 partite dirette ha rifilato 33 ammonizioni,
sì,
quindi
siamo quasi 5 ammonizioni,
esatto,
a partita, sì.
5
ammonizioni, però non ha fatto espulsioni.
Ma andiamo a vedere lo scorso anno, perché ci ha diretto. Questo è un arbitro che già abbiamo conosciuto nell'ultima partita, Siena con la Matelica
1-1 col pareggio
quindi.
Adesso mi sfugge.
Comunque è un arbitro che già abbiamo avuto il piacere di vedere in campo per noi, e quindi tutto sommato non si è comportato in teoria male per quello che riguarda. Vediamo se ce l'ho. No, ti volevo aiutare, ma non ce l'ho. Andiamo a vedere cosa ha combinato però nella scorsa stagione. Anche la scorsa stagione con i cartellini gialli non ci è andato leggero, non ci è andato molto leggero neanche con i rossi, però quest'anno si vede che ha maturato e quindi anche sotto questo aspetto delle espulsioni ci sta andando un po' più leggero, perché l'anno scorso aveva diretto 26 partite, 97 ammonizioni, quindi ritorniamo quasi alla media di 5, 4 e virgole, e 7 espulsioni. Quindi insomma, coi cartellini ci va pesante.
Sì,
però insomma,
quest'anno non ha fatto espulsioni, speriamo che non cominci domenica.
No, speriamo di no, però insomma, il curriculum è buono, cioè, rispetto a cosa abbiamo avuto ultimamente, è decisamente
un buon curriculum.
Sì, insomma, speriamo esperienza, bene. Un uomo di esperienza, bene. Quindi speriamo bene. Sta crescendo, un arbitro che sta crescendo. Posto.
Benissimo.
Non dico altro.
Ci siamo, il tempo a nostra disposizione.
Sì, abbiamo superato le ore 20, quindi ci siamo proprio.
Le 20, ricordiamo che in questa puntata di Punto Bianco Rosso del venerdì sono stati con noi Danilo Sanguinetti, giornalista del Corriere Mercantile di Genova, Domenico Sfrappa, direttore sportivo ed ex direttore sportivo dell'Ancona, e Roberto Ripa, amministratore delegato dell'Ancona. Grazie a Stefano Fera per la regia, grazie soprattutto da Ferdinando Vicini, grazie soprattutto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che come sempre ci seguono affezionati, e a tutti coloro che ci hanno inondato di messaggi, che stasera
messaggi.
Sono stati come al solito tanti, ma forse di più, e i nostri ospiti hanno sollecitato parecchie interazioni con il nostro pubblico, con i nostri ascoltatori, e quindi da Ferdinando Vicini l'appuntamento è per domenica per la diretta di Entella Virtus Entella ancora, e poi la settimana prossima da lunedì riprende la striscia di Punto Biancorosso,
è promessa regolare,
è regolare da lunedì al venerdì, non c'è l'infrasettimanale, per cui avremo
anche
la striscia normale, torna anche DJ Biancorosso, e io vi ricordo sempre l'appuntamento il giovedì sera alle 21:30 in televisione TVRS Ancona Channel Gente di Mare, diretta dal sottoscritto. È tutto, credo. Grazie Stefano di nuovo.
Sì, io in chiusura ricordo ancora che c'è la possibilità di acquistare il biglietto per Chiavari fino a domani sera, quindi a sabato, per chi ci ascolta in replica, sabato sera alle ore 19, Computer New File, che rimarrà in maniera straordinaria aperta anche il pomeriggio, fino alle ore 19.
Sui circa 50.
50 biglietti già segnati, quindi non sarà sola l'Ancona anche
Stefano,
nel match.
E un applauso ai 47 che sono andati ad Olbia, peraltro sapendo di non poter vedere tutta la partita perché altrimenti non avrebbero fatto in tempo a prendere l'aereo per il ritorno. Infatti nel finale erano scomparsi, se c'è fatto caso.
Sì, dopo il ventesimo, quindi
fede pura.
Io secondo me è una sfida lanciata a questo punto, la Curva Nord ha lanciato una sfida, sono riusciti a essere in 47 presenti a Olbia, vediamo quanti non da Olbia ma in generale in quanti dalle altre tifoserie con squadre distanti saranno presenti al Del Conero quando l'Ancona giocherà in casa.
Ricordiamo che era una trasferta infrasettimanale in Sardegna
alle 21.
Io ho detto che quella di Entella è la più lunga, ma sul continente, diciamo, invece insomma Torres e Olbia sono quelle più disagevoli sicuramente.
La cosa assurda, insomma, Ancona Milano con l'aereo fino a Olbia, discorso contrario, Olbia Milano pullman per tornare ad Ancona, insomma, c'è chi doveva andare a lavorare.
Pesante.
Bravi, complimenti a tutti.
Grazie a
Ferdinando Vicini. Domani replica alle ore 13 e poi ci troviamo domenica a partire dalle 14:15 sulle nostre frequenze. Non mancate però l'appuntamento della domenica mattina alle 9:30 con il Vernacolo Aconetano, con il mitico Peppe Bartolucci. Si parlerà ovviamente di Ancona, perché chi farà la regia domenica mattina, che farà non stop, indovina un po'.
Uno ce n'è.
Quindi domenica non stop dalle 9:30 fino alla fine della partita, insomma, uno sarà qua.
Vabbè, ti rifarai col dolce che ti farà
Fiammetta, esatto, speriamo. Allora, replica domani alle 13 e poi domenica tutto il giorno con voi.
Buonasera.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.